Stamattina leggeremo due versetti nella lettera di Paolo ai Galati. La lettera di Paolo ai Galati. Galati, il capitolo 2. Leggeremo i versetti 15 e 16. Galati 2, 15, 16. Noi, giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Fin qui la parola del Signore, che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori questa mattina. Consideriamo questa mattina, fratelli e sorelle, questa grande dottrina biblica sulla quale la Chiesa cade o sta in piedi, come dicevano i riformatori protestanti nel XIV-XV secolo. Questa dottrina che è l'argomento centrale della lettera di Paolo ai Romani e ai Galati, dove lui spiega il suo Vangelo, il Vangelo per il quale lui è stato fatto araldo, e questa dottrina che soprattutto è al cuore del Vangelo. La giustificazione mediante la sola fede non è un argomento che suscita grande interesse o grandi entusiasmi oggi nell'animo delle persone. Ci sono almeno due cose che dobbiamo prendere sul serio se vogliamo comprendere ed apprezzare, come dobbiamo, questa preziosa dottrina della parola di Dio. E tutte e due queste cose vengono o ignorate o sottovalutate dalle persone in generale, o semplicemente le persone non credono in queste cose, ed è per questo che non prendono sul serio ciò che la parola di Dio ci dice sulla dottrina della giustificazione per fede. Uno è l'argomento della giustizia di Dio. Dio nella sua parola si rivela a noi. Dio che è il creatore, Dio che è il sostenitore di tutto ciò che esiste, Dio si rivela a noi come un Dio che è eternamente, perfettamente e immutabilmente giusto. Il Dio che ci ha creati, che ci fornisce di tutto ciò del quale abbiamo bisogno per vivere, colui al quale un giorno ognuno di noi dovrà stare in piedi per rendere conto di se stesso, quel Dio è un Dio che è perfettamente, immutabilmente ed eternamente giusto. Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto, proclama Mosè nel suo grande cantico in Deuteronomio 32, versetto 4. E il salmista a sua volta esclama: tu sei giusto, Signore, e retti sono i tuoi giudizi. Il Salmo 119, 137. versetto 137. Gesù stesso, il nostro Signore e Salvatore, rivolgendosi al Padre nella sua grande preghiera sacerdotale in Giovanni 17, chiama il Padre Padre giusto. Gesù si parla con il Padre, si rivolge al Padre come un Padre che è giusto. Una delle cose che dobbiamo prendere sul serio, del quale dobbiamo essere consapevoli per comprendere come dovremmo la dottrina della giustificazione per fede, è il fatto che Dio è giusto. Oggi l'unica cosa del quale sentiamo parlare, molto spesso dalle autorità ritenute religiose, ritenute autorevole da molte persone, l'unica cosa del quale sentiamo parlare è l'amore di Dio, è la misericordia di Dio, è il fatto che Dio è un padre, genericamente parlando, il padre di tutti gli uomini. Sentiamo uomini che hanno grande autorevolezza nel mondo, al quale milioni di persone ascoltano e prendono sul serio quelle poche cose che dicono su Dio, che ci dicono che c'è tutti gli uomini sono figli di Dio, figli di uno stesso padre. La parabola del figliuol prodigo, che è la parabola del padre misericordioso del figliuol prodigo, viene molto spesso citato per sostenere questa dottrina, come se tutto il Vangelo fosse riassunto nella parabola del figliuol prodigo. Ora, la parabola del figliuol prodigo è una preziosa porzione della parola di Dio, che in ogni tempo ci insegna qualcosa di preziosa e di meravigliosa su Dio, che Dio prende piacere nel salvare i peccatori, che Dio prova gioia, c'è più gioia in cielo per un singolo peccatore che si ravvede. Quando Dio salva, egli non salva con il broncio, quando Dio non salva mormorando, brontolando, ma egli salva gioiosamente, egli riceve coloro che vengono a lui ravvedendosi e confidando nella sua misericordia, li riceve con gioia nelle sue braccia paterne e nel suo regno. Ma la parabola del figlio prodigo non ci insegna tutto ciò che c'è da sapere sul Vangelo o su Dio, e temo che molto spesso quell'amore del quale noi sentiamo molto spesso parlare gli uomini di Dio non sia l'amore del quale parla la Scrittura. La giustizia di Dio, e Dio, essendo un Dio giusto, ha dato la sua legge che è giusta, santa e buona come lui, come la sua natura, come il suo carattere agli uomini che sono delle creature morali e responsabili dinanzi a Dio. Parte della razza umana ha conoscenza, cognizione della legge di Dio per scritta, perché ce l'hanno alla loro disposizione. Storicamente nel passato è stato il popolo ebraico, ma ormai nel nostro mondo la parola di Dio è andata in buona parte del mondo, e non sono certo soltanto gli ebrei che oggigiorno conoscono la legge di Dio. Quasi tutto il mondo conosce anche la legge scritta di Dio, anche se molti uomini non hanno mai aperto un libro e non hanno mai letto con i propri occhi il contenuto della legge di Dio. Parte della razza umana ha ricevuto la legge di Dio in forma scritta, e parte dell'umanità ha quella legge scritta sui loro cuori, anche se non hanno mai letto Mosè, i profeti, anche se non hanno mai letto il Decalogo, i contenuti, parte dei contenuti della legge di Dio è scritto sui loro cuori, nelle loro coscienze, nella loro mente, nel senso che sono consapevole in generale di cosa sia il bene, di che cosa sia il male. Sanno che uccidere è un male, che rubare è un male, che fare del male al prossimo è un male, che odiare è un male e tanti altri dettagli della legge di Dio. Dio è giusto e Dio, essendo giusto, ha dato la sua legge che è giusta, che è la norma per la giustizia per gli uomini, per come devono comportarsi, per come devono pensare, per come devono agire e nei confronti del loro prossimo e nei confronti di Dio. Dio ha dato agli uomini la sua legge e Dio si relaziona con gli uomini secondo come gli uomini praticano o meno la sua legge. Amen. Noi abbiamo letto un paio di versetti un po' più avanti in Galati capitolo 3, il versetto 12, l'Apostolo, lo Spirito Santo ci dirà, Galati 3:12, ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Dio ha dato la sua legge agli uomini e Dio e la legge di Dio dice: chi avrà messo queste cose in pratica vivrà dinanzi a Dio, avrà la vita da Dio. Dio si relazionerà con coloro che praticano la sua legge perfettamente, compiendo ogni cosa che la legge richiede nel donare la vita a chi pratica la sua legge. E chi non pratica la sua legge, un po' prima, sempre in Galati 3 al versetto 10, infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. La vita, la benedizione, il favore di Dio a coloro che praticheranno ogni cosa scritta nella legge di Dio. E per coloro che non lo fanno, maledetto chiunque non fa tutto ciò che è scritto nel libro della legge. L'ira di Dio, la condanna di Dio, la maledizione della legge di Dio che è giusta è su coloro che non fanno tutto ciò che è scritto nella legge di Dio. E ahimè, Dio ci rivela nella sua parola che tutta la razza umana è venuta meno e viene meno dinanzi alla legge di Dio. Che io sono stato e sono un trasgressore della legge di Dio, che voi siete stati e siete dei trasgressori della legge di Dio, che tutti hanno peccato e vengono meno della gloria di Dio. Se noi non prendiamo queste cose sul serio, la dottrina della giustificazione mediante la sola fede sarà qualcosa di astratta, qualcosa di lontano, qualcosa di nebuloso, qualcosa di incomprensibile da comprendere e soprattutto da apprezzare. Se noi non comprendiamo questo, la dottrina della giustificazione mediante la sola fede non entusiasmerà i nostri cuori e non ci lascerà meravigliati e stupiti dinanzi alla grazia sovrabbondante di Dio in Cristo Gesù. La dottrina della giustificazione mediante la sola fede è la risposta al dilemma dell'uomo peccatore, della donna peccatrice dinanzi a Dio e dinanzi alla legge di Dio che condanna il peccatore a morte perché è un trasgressore della legge di Dio. La buona notizia La buona notizia del Vangelo è questo, Romani 3, 21 a 24. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, dalla quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E poi prima l'Apostolo aveva detto: il Vangelo è potenza di Dio per chiunque crede, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Dio, per benedire l'uomo, Dio per accogliere l'uomo presso di sé, Dio per dare vita, vita eterna alla sua creatura che l'uomo, chiede da lui una giustizia perfetta. Gli dice: tu dinanzi a me, per avere il mio favore, devi essere giusto, devi essere possessore di una giustizia completa e perfetta. Allora noi due andremo d'accordo, allora noi due cammineremo a braccia, allora tu sarai sotto il mio favore, se non lo fai morrai. La buona notizia del Vangelo è che quella giustizia che Dio richiede da voi, da me, da tutti gli uomini, e che noi non abbiamo potuto e non possiamo compiere, la buona notizia è che Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo. Dio ha mandato il suo Figlio che ha lasciato la sua gloria celeste, si è incarnato, si è fatto uomo sotto la legge, ha ubbidito alla legge, ha amato Dio con tutto il suo cuore, tutta la sua mente, tutta la sua forza, ha amato il suo prossimo come se stesso, ha compiuto ogni cosa nella legge di Dio e alla fine della sua vita è andato sul Calvario, è morto compiendo la nostra redenzione, donando la sua vita, versando il suo sangue, prendendo su di sé i nostri peccati e la morte che noi meritiamo. La buona notizia del Vangelo è che Dio provvede Lui stesso ciò che Lui chiede dal peccatore e che il peccatore in se stesso non può offrire a Dio a causa della sua malvagità. Nel testo con il quale abbiamo iniziato parla della giustificazione. Noi sappiamo che l'uomo non è giustificato mediante le opere, e poi noi abbiamo creduto in Cristo per essere giustificati. Cos'è questa giustificazione? Il Catechismo Minore di Westminster definisce la giustificazione in questo modo. Ascoltate. La giustificazione è un atto della grazia gratuita di Dio verso i peccatori chiamati efficacemente a Gesù Cristo, mediante il quale Egli perdona tutti i loro peccati e li accetta come giusti al suo cospetto. Questo è possibile solo perché la giustizia di Cristo è imputata loro e ricevuta per la sola fede. La giustificazione è innanzitutto il perdono dei peccati mediante la grazia di Dio, è quel atto di Dio con il quale Egli perdona i peccati del peccatore. L'Apostolo ci dice questo in Romani, il capitolo 4, il versetto 5. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Beato quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Questa è la prima parte della giustificazione. Quando un uomo o una donna viene giustificato dinanzi a Dio, Dio dice a quell'uomo, a quella donna: io non ti imputo i tuoi peccati. Guardo sul tuo conto dinanzi a me e cancello tutti i peccati che tu hai commesso contro di me e contro il tuo prossimo, nei tuoi pensieri, con le tue azioni, con le tue attitudini, con le tue parole. Cancello dinanzi a me tutto il male che tu hai fatto. La scrittura usa delle espressioni antropomorfiche del tipo: Dio dimentica, Dio non si ricorda più dei peccati di un uomo. E vi confesso, e qualche altra volta ve l'ho detto questo, l'illustrazione che mi piace di più è l'illustrazione di Dio che getta i nostri peccati in fondo al mare e sopra mette una cosa scritta: qui non si pesca. Va bene? Dio che prende tutti i nostri peccati, li getta in un oceano di dimenticanza e sopra scrive: qui non si può pescare, qui non si tira fuori tutto ciò che è stato gettato. Nella mente di Dio, quando Dio perdona un peccatore, una peccatrice, è così. Quella cosa per il quale noi facciamo così tanta fatica a fare, perdonare, ci sono tante cose che noi riusciamo a compiere, a fare, sia con la nostra mente, sia con le nostre mani, con i nostri piedi, con una certa facilità o comunque senza grande difficoltà, ma perdonare. Tutta la nostra vita impariamo a perdonare, tutta la nostra vita facciamo una certa fatica a perdonare. Perdoniamo lunedì, diciamo, mettiamoci una pietra, poi per mercoledì, per venerdì andiamo lì e tiriamo fuori la pietra e tiriamo fuori quel che c'era scritto, quel che avevamo seppellito sotto la pietra. Perdoniamo oggi, poi alla prossima litigata ricordiamo alla persona che abbiamo perdonato: ma ti ricordi tu, mi avevi detto quella cosa, avevi fatto quella cosa, ma tu non avevi perdonato. Sì, ti avevo perdonato, ma non ho dimenticato. Quella cosa per il quale noi facciamo così tanta fatica, Dio nella sua meravigliosa grazia lo fa, e lo fa con gioia. Lo fa e poi non ritorna un'altra volta per dirti: ma non ti ricordi, avevi fatto quella cosa? Quando Dio perdona, egli perdona davvero. Egli non addebita, egli non mette in conto, egli dimentica, egli copre, egli calpesta i nostri piedi. Questa è un'altra immagine dell'Antico Testamento: Dio che calpesta i nostri peccati, che non calpesta noi, ma calpesta i nostri peccati sotto i suoi piedi. Dio che si relaziona all'uomo perdonato come se egli non avesse mai peccato, come se egli non avesse mai pensato peccaminosamente, come se non avesse mai parlato peccaminosamente, come se non avesse mai fatto nulla di male dinanzi a Dio. La giustificazione è un atto della grazia gratuita di Dio verso i peccatori chiamati efficacemente a Cristo, mediante il quale egli perdona tutti i loro peccati. E la seconda parte della giustificazione è: Dio li accetta come giusti al suo cospetto, e questo lo fa imputando a loro la giustizia di Cristo. La giustificazione non è soltanto il perdono, anche noi dobbiamo perdonare gli altri, ma noi, a differenza di Dio, quel che non possiamo fare quando perdoniamo qualcuno è imputargli la giustizia. Tutto quel che possiamo fare è perdonare. Dio nel giustificare va oltre il perdono. Dio non perdona soltanto e basta, Ma quando Dio giustifica, egli perdona, egli mette sul conto del peccatore la giustizia di Cristo. Cristo è venuto sulla terra, è nato da una donna, è nato come un uomo, è cresciuto, ha vissuto in mezzo agli uomini ed egli ha sempre ubbidito alla voce del Padre. Lui è l'unico uomo, tutta la razza umana, che non è mai venuto meno in niente dinanzi al Padre. Di lui il Padre dice: questo è il figlio nel quale io mi compiaccio. Lui è colui nel quale il male non ha mai trovato spazio, non ha mai trovato dimora. Egli è stato tentato in tutto e per tutto senza mai venir meno. Egli ha sempre amato il Padre come se stesso, egli ha sempre amato il suo prossimo, egli ha sempre compiuto tutta la volontà di Dio per la sua vita. E alla fine della sua vita è andato ad offrire la sua vita in sacrificio per tutti coloro che avrebbero creduto in lui. La buona notizia del Vangelo, la buona notizia che è la giustificazione mediante la sola fede, è questo: che questa ubbidienza di Cristo è un'ubbidienza imputabile. Non è soltanto un'ubbidienza che aveva a che fare solo con Cristo e solo nel suo rapporto con Dio. Quel che Cristo stava compiendo nel compiere la volontà del Padre, egli lo stava facendo rappresentando tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Tutto ciò che Cristo ha fatto nella sua ubbidienza al Padre, nel compiere la legge di Dio in modo perfetta, può essere trasferita sul conto degli uomini. Questa è la buona notizia del Vangelo, che Dio prende la giustizia di Cristo e lo mette sul conto del peccatore. Questa storia del mettere sul conto mi porta alla mente qualcosa della mia infanzia. Sono nato in una famiglia povera e qualche volta mia madre mi mandava dal cinese, c'era un cinese al villaggio che aveva un negozio, o mi mandava in macelleria e diceva: vai lì, comprati mezzo chilo di carne, comprati quello. E io dicevo: mamma, dammi i soldi. E lei mi dice: no, tu vai lì e di al tizio che metti sul mio conto. E io andavo lì e compravo e quello mi guardava. Mia mamma dice: metti sul suo conto. E lui metteva la mano, tirava una specie di piccolo quadernino e scriveva sotto il nome di mia madre. Cioè, lui aveva un conto con il nome di mia madre sopra e lui ci scriveva 20 rupie, 10 rupie. Si usa ancora la rupia invece che dell'euro, e scriveva, metteva sul conto. Dio nei cieli tiene un libro dei conti. C'è il tuo libro, c'è il mio libro, e su quel libro c'è un conto. E la buona notizia del Vangelo non è solo che nel perdonare Dio toglie dal nostro conto tutti i debiti, Dio cancella tutti i debiti, dice: qua non c'è più niente che tu mi devi. Ma Dio mette sul nostro conto un credito. Forse questo vale più sul conto in banca più che sul conto nei negozi. Comunque nessuno ha più conti nei negozi oggi, va bene? Non in Italia, non so, ma penso che nemmeno dalle mie parti si fanno più le cose in questa maniera. Dio nel tuo conto mette la giustizia di Cristo. Dio si relaziona con te come se tu avessi vissuto come Cristo ha vissuto. Dio guarda te attraverso Cristo. Dio vede te un uomo, una donna ubbidiente come Cristo lo è stato fino alla fine dei suoi giorni. In Romani, il capitolo 4, e ieri mi sono messo a contare quante volte solo in quel capitolo l'Apostolo usa l'espressione mettere in conto e messo in conto, e mi sono sorpreso nel vedere che 10 volte, ben 10 volte in un capitolo soltanto, l'Apostolo usa questa espressione del mettere in conto, mettere sul conto. Non c'è bisogno che girate lì, potete ascoltare soltanto. Romani 4 al versetto 3, parlando di Abramo, dopo aver detto che Abramo credette a Dio, l'Apostolo aggiunge: e ciò gli fu messo in conto. Al versetto 4, il salario non è messo in conto, e poi sempre al versetto 4 verso la fine, la sua fede è messa in conto come giustizia. Al versetto 6, l'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza le opere. Al versetto 9, diciamo che la fede fu messa in conto ad Abramo. Al versetto 10, in quale circostanza dunque gli fu messa in conto? Al versetto verso la fine del versetto 11, in modo che anche a loro fosse messo in conto la giustizia. E poi un po' più sotto, al versetto 22, perciò gli fu messo in conto come giustizia. Al versetto 23, gli fu messo in conto come giustizia. Al versetto 24, ma anche per noi, ai quali pure sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offerte ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. C'è questo martellamento del mettere in conto la giustizia. Dirò a questo proposito, ritornando al testo con il quale abbiamo iniziato, due cose e poi tirerò la conclusione del discorso. Uno, il fondamento di questa giustificazione del quale sto parlando, del perdono dei peccati e del fatto che Dio mette sul nostro conto, sul conto di coloro che credono la giustizia di Cristo, il fondamento di questa giustificazione è la redenzione compiuta da Cristo. Romani 3:24, l'Apostolo, dopo aver detto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, aggiunge: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia. Mediante la redenzione che è in Cristo. Dio giustifica coloro che credono perché Dio ha redento coloro che credono sulla croce mediante la morte di Cristo. Anche in 2 Corinzi l'Apostolo ci dice che infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Sulla croce Cristo ha pagato il prezzo del riscatto, che è la sua vita, offrendo il suo essere lui stesso alla morte, morendo, prendendo su di sé l'ira del Padre, prendendo su di sé quella maledizione della legge che doveva cadere su di noi, che riposava su di noi e che ci avrebbe portato alla morte, prendendo su di sé quella morte che noi meritiamo. Egli ha pagato, questo è il significato della parola redenzione, e liberare qualcuno pagando un prezzo. Cristo sulla croce, con la sua vita, offrendo la sua vita e dunque morendo con il suo sangue, col suo sacrificio, egli ha preso su di sé i nostri peccati. Ed è per questo che Dio può perdonare. Siamo partiti dicendo che Dio è giusto e in quanto giusto Dio non può spazzare il peccato sotto il tappeto. Dio non può dire: facciamo finta di non vedere, facciamo finta di non sentire, ma il peccato deve ricevere il suo giusto salario. Dio ha trovato il modo nella sua sapienza di essere giusto, pur giustificando coloro che in Cristo credono. Cristo ha pagato il prezzo dei nostri, ha pagato per i nostri peccati, e lì Dio è stato giusto. La morte ha compiuto la sua opera su Cristo che è venuto, e per noi c'è la vita, c'è l'immortalità, c'è la gloria nel regno di Dio, perché noi siamo stati giustificati. Il fondamento della nostra giustificazione è la morte di Cristo, e il mezzo della nostra giustificazione, ritornando ai Galati, non per le opere della legge. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, alla fine del versetto 16, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. L'Apostolo, lo Spirito Santo, Dio esclude le nostre opere dalla nostra giustificazione. Dio ci informa, Dio ci fa sapere che Lui nel giustificare non tiene conto delle opere di un uomo. Lui ci dice che le opere dell'uomo nella giustificazione non contano, non sono valide, non sono accettate. Dio non li considera, Dio non guarda alle opere che un uomo, che una donna ha compiuto per giustificare quell'uomo, quella donna. Dio non dice di un uomo: ah, io vedo che tu hai fatto questa cosa, bravo, dunque, siccome tu hai compiuto questa cosa buona, io ho deciso di giustificarti. Visto che tu hai pensato questa cosa, che è una buona cosa, io, rispondendo a ciò che tu hai pensato, penso che ti giustificherò. Visto che tu hai compiuto questa buona opera, io risponderò alla tua buona opera giustificandoti. No, le opere della legge, le opere della legge che Dio chiede da noi, quelle opere che noi possiamo compiere di buone, non vengono tenute in considerazione. Tutte le opere degli uomini vengono escluse dalla nostra giustificazione dinanzi al Padre. Ora, questo principio della sola fede è stato combattuto nella storia del mondo e nella storia della Chiesa. Uno, ci sono stati coloro che leggono la Scrittura e si rendono conto e vedono chiaramente che la Scrittura, che il Nuovo Testamento, che l'Apostolo Paolo qui ai Romani, ai Colossesi, ai Corinzi, altrove, esclude le opere degli uomini. Allora cosa fanno? Dicono che le opere del quale l'Apostolo sta parlando, che le opere del quale lo Spirito Santo ci sta parlando quando dice che non dalle opere della legge, sono le opere rituali dell'Antico Testamento, sono le opere cerimoniali. Voi sapete che buona parte della storia della salvezza prima di Cristo è stata svolta nella storia del popolo di Israele. Sapete che nella legge di Mosè che Dio ha dato al popolo di Israele ci sono sì le leggi morali, sono i 10 comandamenti con tutti i loro annessi e connessi, che ci dicono come dobbiamo comportarci nel nostro rapporto con Dio e con il nostro prossimo, e poi ci sono molte leggi rituali che riguardano le cose che i sacerdoti fanno, che coloro che vanno dal sacerdote per offrire il sacrificio, come devono comportarsi, cosa possono offrire, cosa non possono offrire, eccetera, eccetera. E c'è un bel pezzo della legge di Dio che riguarda queste cerimonie, che riguarda questi riti. Ci sono coloro che ci dicono che quando il Nuovo Testamento esclude le opere dalla nostra giustificazione, l'Apostolo ci sta parlando di quelle opere rituali, cerimoniali. Cioè noi oggi, per essere giustificati, gli uomini attorno a noi, per essere giustificati da Dio, non hanno bisogno di ritornare nell'Antico Testamento e di compiere quei riti, quelle cerimonie che molto spesso a noi risultano perfino strane, altre meno strane, ma comunque sono certo di una cultura antica, dicono non dobbiamo portare delle bue a Dio, non dobbiamo portare degli agnelli in chiesa e farcelo scannare dal pastore, poi fare tutti questi riti, certo che non dobbiamo fare. Perché dicono così? Dicono così per dire la legge, le opere della legge del quale parla l'Apostolo quando esclude le opere sono le leggi cerimoniali, ma le leggi morali, quelli sì, quelli ci vogliono per essere giustificati a Dio. Ma notate che l'Apostolo non fa queste distinzioni. L'Apostolo non dice noi sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere rituali o per le opere cerimoniali. Egli dice semplicemente noi sappiamo e noi abbiamo creduto in Cristo per essere giustificato non mediante le opere della legge. Lui non specifica non mediante le opere rituali e cerimoniali. Tutte le opere, anche le opere morali, quando gli uomini ragionano con questa faccenda del separare le leggi cerimoniali, rituali da quelle morali, quel che vogliono fare è far rientrare dalla finestra la salvezza mediante le opere. E per dirti, oh sì, non, certo che non devi andare al tabernacolo, al tempio a fare chissà che, ma devi fare le buone opere per essere giustificati, devi cercare di stabilire una tua giustizia che aggiunto alla giustizia che Cristo ha compiuto risulterà nella tua salvezza finale. Ma l'Apostolo non fa questo. L'Apostolo esclude, lo Spirito Santo esclude assolutamente tutte le opere della legge. Qualsiasi buona opera che noi possiamo fare non ci giustificherà e non ci giustifica dinanzi a Dio, ma veniamo giustificati solo e soltanto mediante la grazia gratuita di Dio e mediante la fede in Cristo. E poi ci sono altri che fanno un ragionamento che in fondo è, nella motivazione è uguale alla prima. Ci sono coloro che dicono che quando l'Apostolo esclude le opere dalla giustificazione per fede, le opere che lui sta escludendo sono le opere dell'uomo non rigenerato. Cioè l'Apostolo Paolo sta dicendo che l'uomo che ancora non conosce il Signore, l'uomo, la donna che ancora non è stato rigenerato dallo Spirito di Dio, l'uomo che ancora non si è convertito a Cristo, la donna che ancora non si è convertita a Cristo, non può essere giustificato mediante le sue opere da non credente. Di nuovo, cosa vuol dire questo ragionamento? Questo ragionamento vuol dire che le opere dei non credenti non li può giustificare, non può contribuire alla loro giustificazione. Ma una volta che uno viene rigenerato, una volta che uno è in Cristo dinanzi a Dio, dinanzi al Padre, una volta che uno parte nella vita cristiana, non è più fuori di Cristo ma è in Cristo, da quel punto in poi le opere di quell'uomo contribuiscono alla sua giustificazione. Cioè le nostre opere da prima della nostra conversione non contribuiscono niente alla nostra salvezza, alla nostra giustificazione, ma quelli che adesso possiamo fare, e adesso possiamo e dobbiamo fare le buone opere. Ci sono tante opere buone che Dio ha preparato in anticipo perché noi le pratichiamo. È uno degli scopi della parola di Dio di renderci un popolo zelante per le buone opere, renderci pronti, adatti per compiere quelle buone opere che Dio ha compiuto. Ma anche qui notate che l'Apostolo non dice che le buone opere dei non credenti le nostre buone opere, le nostre presunte buone opere che abbiamo compiuto prima della nostra conversione non ci giustificheranno. No, 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 lui dice, noi sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, né le presunte opere della legge che abbiamo compiuto prima di conoscere Cristo, perché prima di conoscere Cristo gli uomini non possono compiere niente della legge, possono fare delle cose esteriormente, certamente, possono fare tante cose che possa fare del bene agli altri esteriormente, ma senza la grazia di Dio noi non possiamo compiere il bene, se vogliamo definire il bene come Dio definisce il bene. Ma neanche quelle buone opere che noi compiamo dopo la nostra conversione contribuiscono alla nostra giustificazione dinanzi a Dio. Le nostre buone opere sono l'evidenza della nostra salvezza, sono il frutto della rigenerazione, sono il frutto della dimora dello Spirito di Cristo nei nostri cuori, sono gli effetti di quella santificazione che lo Spirito di Cristo e la parola di Dio produce in noi e ci rendono capace di compiere quelle buone opere. Le nostre buone opere servono per l'edificazione degli altri, per allievare le sofferenze degli altri, per l'incoraggiamento degli altri, per il bene fisico, materiale e spirituale degli altri, per la nostra crescita. Le nostre buone opere serve per glorificare il Padre dinanzi al mondo, e le nostre opere fanno anche tante altre cose, ma le nostre buone opere, anche come credenti, non ci possono e non ci giustificano dinanzi a Dio. L'unica cosa che ci giustifica dinanzi a Dio è la giustizia di Cristo che viene messo sul nostro conto, e quella giustizia noi lo riceviamo mediante la fede. Dopo aver escluse le opere della legge dalla nostra giustificazione, l'Apostolo ci dice: ma soltanto, cioè l'uomo è giustificato soltanto per mezzo della fede in Cristo, e noi, anche noi, abbiamo creduto in Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. La fede è l'unico strumento, quella fede che invoca il Signore, quella fede che confessa il Signore, quella fede che è operante mediante l'amore, quella fede che è il dono che Dio dà al suo popolo mediante lo Spirito e mediante la sua parola. La giustificazione è soltanto mediante la fede e non dalle nostre opere. Giustificati dunque per fede, fratelli e sorelle, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, mediante il quale abbiamo avuto per la fede accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. Abbiamo la certezza della salvezza finale perché siamo stati giustificati per fede. Giustificati per fede non abbiamo la pace con Dio. Giustificati mediante la fede noi abbiamo la certezza della salvezza finale. Essere giustificati vuol dire che siamo stati già catapultati nell'ultimo giorno, siamo già stati in piedi dinanzi a Dio il giudice, e il giudice ha preso il suo martello, lo ha battuto e ha pronunciato il suo verdetto. Ha detto dell'uomo e della donna che crede in Cristo: tu sei giusto dinanzi a me. E il verdetto di Dio, e mi dicono che questo vale anche nei tribunali umani, una volta che un giudice ha pronunciato un verdetto, non il verdetto finale, perché in Italia sapete che ci sono più gradi di giudizio, mi riferisco a quello finale, una volta che l'autorità finale ha pronunciato il verdetto finale non si può ritornare indietro revocare il verdetto pronunciato. Così è nel tribunale di Dio. Essere giustificati oggi vuol dire che siamo già stati nel tribunale di Dio, Dio ha già pronunciato il suo verdetto. Io pronuncio il mio verdetto su di te e io dico che tu sei giusto dinanzi a me. Sei giusto come Cristo è giusto dinanzi a me e non revocherò mai la sentenza che io sto proclamando oggi a tuo proposito. Per questo l'Apostolo ci dice, questo in Romani 5:9, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figlio, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Essendo ora giustificati, saremo per mezzo di lui salvati per la vita. Siccome siamo stati giustificati mediante la sua morte, mediante il suo sangue, ci dice l'Apostolo Paolo, saremo salvati dall'ira finale. La nostra giustificazione ci assicura la salvezza finale. Vi ho parlato di coloro che negano che la giustificazione sia soltanto mediante la fede. Dovete sapere che in tutti i sistemi teologici, in tutte quelle chiese dove si nega che la salvezza è soltanto mediante la giustizia di Cristo, soltanto mediante la fede, non esiste la certezza della salvezza finale. Nella Chiesa Cattolica è proibito essere certo della salvezza finale. Una volta ho sentito un prete dire alla radio che solo il Papa può avere la certezza della salvezza finale. Beh, è arrivato quasi quasi alla verità, quasi. Doveva fare un altro passo per arrivare alla piena verità, perché la verità è che neanche il Papa può avere la certezza della salvezza finale. Nei sistemi dove l'uomo, con il suo fare, con la sua volontà, con ciò che le sue mani portano a Dio per essere giustificati, quei sistemi non esiste, e non esiste non perché lo dico io, non esiste perché quelle persone, quelle chiese, quelle religioni dicono questo, non io. Leggetevi quel che dice il Concilio di Trento su coloro che hanno la certezza della salvezza. Il Concilio di Trento anatemizzò coloro che hanno la certezza della salvezza finale. Altro che Papa Francesco. Il Concilio di Trento, quello era il concilio che contava. Nella Chiesa Cattolica non esiste. Non puoi mai essere sicuro se veramente sarai nei nuovi cieli e nella nuova terra. Non solo non lo puoi sapere se tu sei uno di quei comuni cattolici che dicono di essere cattolici non praticanti, ma non lo puoi avere se sei il più santo, il più devoto, il più dedicato dei cattolici, di quelli che prendono la Chiesa e l'insegnamento ufficiale della Chiesa sul serio, di coloro che vanno lì in qualche convento e si chiudono per tutto il resto della loro vita e si dedicano a quel che loro ritengono essere le buone opere. Nessuno nella Chiesa Cattolica può avere la certezza della salvezza finale. L'insegnamento ufficiale della Chiesa li proibisce nell'avere la certezza della salvezza finale. Nell'Islam, un altro esempio, ne parliamo poco dell'Islam perché è qualcosa di molto lontano da noi, noi abbiamo molto più spesso a che fare con la cultura e la religione cattolica, ma anche nell'Islam, che conta più di 1 miliardo di persone sul pianeta, non esiste e non può esistere la certezza della salvezza finale nell'Islam. I musulmani non sanno e non possono sapere, non possono avere la certezza che un giorno saranno in cielo. Questo perché? Perché se è l'uomo che deve portare parte di sé, le sue buone opere nella propria salvezza, se sei tu, se sono io che devo portare parte di me stesso, parte delle mie buone opere, non posso essere certo che porterò tutte le buone opere che devo. Come faccio a saperlo? È per questo che la Chiesa Cattolica ha inventato un purgatorio, per dire ai poveri fedeli: non ti preoccupare se tu non ce la fai a fare tutto quel che viene richiesto da te, nell'aldilà ci sarà dell'altro tempo e altre possibilità, sia per te, non tanto per te quanto per coloro che sono nell'aldiquà, va bene? Il punto del purgatorio non è che quando sei lì puoi fare delle cose per te, ma altri nell'aldiquà possono fare delle cose per te. La Chiesa Cattolica, che conosce questo dilemma, questo terrore del devoto che non sa, che è incerto se davvero ce la farà, viene al soccorso del fedele e gli dice: no, non ti devi preoccupare troppo, non devi lasciarti terrorizzare dal fatto che non ce la farai. Quando morirai ci saranno altre persone sulla terra che si daranno da fare per te, che faranno delle preghiere, che faranno dei sacrifici, che faranno delle buone opere, e con quelle cose, queste ti aiuteranno a uscire fuori dal purgatorio. Questo sempre se hai parenti, amici che credono come te nel purgatorio e sono disposti a fare quelle cose. Se sfortunatamente hai tutti i parenti evangelici che non vogliono fare niente, vi lascio immaginare come finirà la storia. Non c'è la certezza e non ci può essere la certezza della salvezza nei sistemi che predicano, che proclamano una salvezza che si ottiene, che si acquista, che si raggiunge in parte dalle forze umane. Non può esserci e di fatto non c'è. Ma noi, visto che siamo stati giustificati unicamente mediante la giustizia di Cristo, e che quella giustizia è una giustizia completa, che quella giustizia è una giustizia perfetta, non bisogna aggiungere niente, in se stesso è completa, quando Dio lo vede, lo vede completa, e quando vede te in Cristo, per quanto riguarda la tua giustificazione, ti vede completo, ti dice: Non c'è niente che tu possa, non devi aggiungere niente, sei completo, è tutto compiuto, come disse Cristo prima di morire, tutto è compiuto. E noi, entrando in Cristo, entriamo in quel tutto è compiuto per te. Perciò puoi essere sicuro che ciò che Dio ha iniziato in te, Egli lo proseguirà e lo porterà a compimento. Giustificati mediante la grazia, noi possiamo perseguire quella santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, senza essere impauriti, senza essere terrorizzati, ma con determinazione e con serenità. Se noi sappiamo che Cristo ha compiuto tutto, che non sono certo le mie forze che deve completare l'opera di Cristo, allora nel cuore, nella mente, nella coscienza siamo liberi dalla paura, siamo liberi dal terrore e liberi di compiere quella santificazione, perché siamo stati liberati per essere santificati, siamo stati liberati per compiere quelle buone opere che Dio ha compiuto in noi. E finalmente, giustificati soltanto mediante la giustizia di Cristo, una giustizia che riceviamo, che viene messo sul nostro conto soltanto mediante la fede, noi non possiamo vantarci oggi e noi non potremo vantarci domani. Noi non potremo vantarci fra 100 anni, quando saremo nel regno di Dio, fra 1000, fra 10.000, 100.000, 1 miliardo di anni, non potremmo mai vantarci delle nostre forze, della nostra buona volontà, delle nostre buone opere. Nell'Antico Testamento, qualche parte di quel grande re babilonese, Nabucodonosor, passeggiando sulla terrazza del suo palazzo, nella capitale della Babilonia, si guardò indietro, guardò alla gloria del suo regno ed esclamò: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Si vantò delle sue forze, si vantò delle sue risorse, si vantò di ciò che egli ha compiuto. E fece male. Potete andare a leggere il resto della storia per scoprire cosa gli successe. A lui, un grande re, un grande imperatore, mentre dopo aver detto quella frase: «Oh, fratelli e sorelle, un giorno i nostri piedi calcheranno le strade di un regno che è infinitamente più grande, più bello, più glorioso del grande regno della Babilonia. E mentre passeggeremo sul palazzo di quel grande regno nella Nuova Gerusalemme, non potremmo mai dire: non sono state le mie buone opere a portarmi qui? Non è la mia bontà che mi ha fatto entrare in quel regno mentre altri sono perduti? Non è per la mia buona volontà, non è perché io ci ho messo del mio che io sono qui? Ma mentre noi staremo in quel grande ed eterno regno di gloria, di felicità, di immortalità e di ricchezze infinite della grazia di Dio, getteremo le nostre corone ai piedi dell'agnello ed esclameremo con umiltà e con gioia: non a noi, non a noi, ma al tuo nome sia la gloria. Perché sei tu, agnello di Dio, che con la tua giustizia ci hai salvati, e tu che con il tuo sangue hai pagato per la nostra giustificazione, tu che ci hai portati in questo regno eterno di luce. Amen». Vogliamo ringraziare il Signore. Padre Dio nostro, questa mattina noi ti lodiamo, noi ti benediciamo, Signore, perché colui che, Signore, non aveva peccato, il tuo Figlio, Gesù Cristo, il nostro Salvatore, il nostro Redentore, tu lo hai fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia tua in Lui. Tu ci hai riconciliati con te mediante la sua morte, non imputando a noi le nostre colpe, redimendoci, Signore, dalle nostre colpe, liberandoci dal regno delle tenebre. Noi ti lodiamo per averci chiamati a te efficacemente, perdonando i nostri peccati mediante la fede e mettendo sul nostro conto, Signore, quella giustizia che ci rende erede come Abramo del mondo a venire, o Signore. Noi ti glorifichiamo, noi ti benediciamo perché ci hai liberati dai nostri peccati, perché hai fatto di noi un regno e un sacerdozio santo e regale per te. E noi ti preghiamo di riempirci con la tua grazia e il tuo spirito, perché possiamo, Signore, essendo stati rivestiti della tua giustizia, perseguire quella giustizia che a tua volta tu richiedi da noi. Essendo stati costituiti giusti, che noi possiamo agire, vivere in modo giusto in ogni ambito della nostra vita, per essere, per risplendere come delle luci in questo mondo di tenebre, o Signore. Ti preghiamo, ti supplichiamo tutto questo nel nome di Gesù, il nostro Signore. Amen.